Professoressa Laura Zanfrini è professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali della Università Cattolica di Milano ed è attualmente titolare dell'insegnamento di Organizzazione, Ambiente e Innovazione Sociale e dell'insegnamento di Sociologia delle Migrazioni e della Convivenza Interetnica. È anche direttore scientifico, ho scelto solo alcune cose perché ha un curriculum lunghissimo. È direttore scientifico della Summer School Mobilità Umana e Giustizia Globale, nonché direttore del centro di ricerca UEL, Welfare Work Enterprise Lifelong Learning, presso il Dipartimento di Sociologia, sempre dell'Università Cattolica. Con la sua attività scientifica, la sua partecipazione o direzione di numerose ricerche di respiro nazionale e internazionale, e anche la sua partecipazione a assemblee e convegni anche di diocesi piuttosto che di enti ecclesiastici, ha prodotto un'ampia serie di pubblicazioni, quindi potete trovare i suoi interventi anche diffusi, pubblicati in Italia, all'estero, più di 300 pubblicazioni alla professoressa. E io appunto l'avevo conosciuta attraverso i suoi studi, perché fin dagli anni 90 si è interessata e ha studiato il fenomeno della migrazione straniera in Lombardia e poi si è spesso occupata negli anni successivi delle sue evoluzioni e delle ricadute che questo fenomeno ha sulla società italiana, europea e sulla Chiesa. E lei oggi ci ha proposto come titolo del suo intervento l'immigrazione, una sfida profetica per la società e per la Chiesa. E quindi le lasciamo la parola.
Bene, buongiorno. No, vi stavo dicendo che l'ultima volta che ero stata su questo palco è 40 anni fa, quando suonavo la chitarra con la CR. Ecco, più o meno è rimasto quasi uguale. Allora. No, questo è un titolo così un po' provocatorio, nel senso che credo di parlare a un pubblico selezionato, migrant friendly, diciamo così, e quindi credo di potermi permettere anche alcune riflessioni un po' problematiche che magari in altri contesti sarei più cauta ad esporre. Chi mi ha preceduto ha già sottolineato, no, alcune criticità, anche messo in evidenza questa esigenza un po' di vedere anche l'aspetto di risorsa dell'immigrazione. Io vi anticipo che in questo intervento di oggi sottolineerò soprattutto gli aspetti di problematicità e di criticità. Poi ho lavorato tanto anche sulle piste di valorizzazione, però in un intervento non si riesce a fare tutto, la materia è già molto complessa. Lo anticipo per dirvi di non voglio deprimervi, voglio semplicemente, così ho scelto magari di mettere l'accento su alcune questioni un po' critiche. Perché l'immigrazione è una sfida profetica per la società e per la Chiesa? Perché sì, giustamente come veniva affermato prima, quando si studia l'immigrazione poi bisogna fare i conti con la propria identità, bisogna fare i conti col proprio presente, col proprio futuro, ma bisogna fare i conti anche col proprio passato. Allora, per capire le reazioni anche un po' schizofreniche con le quali l'Italia, l'Europa sta in questi anni reagendo a questo fenomeno, dico schizofreniche perché noi magari insistiamo tanto sul dato dei muri, della paura, della chiusura, in realtà c'è tutto un lato che è fatto di straordinaria generosità e mobilitazione da parte della società civile europea, ma anche tutto un lato che è fatto di politiche e di diritti che sono via via progressivamente stati estesi agli immigrati. Però per capire le criticità della questione io credo che dobbiamo fare i conti con la nostra storia, vedere cosa è stata l'immigrazione per l'Europa, diciamo, dal dopoguerra ad oggi. Io parlo di una sorta di dilemma europeo. Quando parlo di dilemma europeo intendo un po' il tentativo che l'Europa fa di tenere insieme, di coniugare due logiche che sono intrinsecamente contraddittorie. Ma come mai noi ci troviamo a fare fronte? Friulana partirono come minatori negli anni 50, andarono a lavorare in Belgio a Charleroi. Bassissima istruzione, parlavano il dialetto, neanche l'italiano, e come tanti altri, no, partirono per andare a fare il peggiore dei lavori, il minatore, all'interno di un accordo, col quale il governo italiano, che aveva bisogno di esportare disoccupati, ne aveva troppi, scambiava col governo belga braccia in cambio di carbone. L'immigrazione era considerata un puro fattore produttivo, un fattore economico, tanto è vero che poteva venire scambiato col carbone, con le materie prime che per l'Italia erano così indispensabili. Quindi l'immigrazione era uno scambio economico, non aveva quella valenza politica, identitaria che noi gli attribuiamo oggi. Ed era regolato il modello attraverso questa figura del lavoratore ospite. Lavoratore ospite. Il migrante non era migrante. Pensate che in Germania, paese con milioni di stranieri soggiornanti, principale paese di immigrazione in Europa, la parola immigrato compare nella legislazione tedesca solo pochi anni fa. Prima non esisteva. C'era il rifiuto di considerarsi paese di immigrazione. Questi paesi si definivano importatori temporanei di manodopera. E la figura del lavoratore ospite permetteva, ha permesso alle società europee di non fare i conti con la questione dell'inclusione degli immigrati nella comunità dei cittadini. Siete ospiti temporanei. Non ci aspettiamo che vi integriate. Ricordo per esempio che per molti anni il governo italiano ha pagato insegnanti italiani che andavano in Germania a tenere aperte scuole italiane in cui studiavano i figli degli italiani, che non a caso adesso alla terza, alla quarta generazione, quando c'è il campionato di calcio, tifano per l'Italia, non per la Germania. Anche se sono nati lì da genitori nati lì, continuano a sentirsi italiani. In un modello che non favoriva assolutamente l'integrazione, non, come dire, metteva tra parentesi la questione dell'inclusione degli immigrati nella comunità dei cittadini. Questa è stata una delle grandi eredità del modello del lavoratore ospite. Seconda grande conseguenza, questo modello legittima, addirittura istituzionalizza un percorso di inclusione differenziale. Gli immigrati, sentiamo dire anche noi retoricamente, addirittura ne facciamo uno dei motivi a favore dell'immigrazione, servono a fare i lavori che noi non vogliamo più fare. Affermazione poco cristiana, e affermazione soprattutto che confligge con l'idea di universalismo, di uguaglianza fra le persone che sta al cuore delle democrazie europee. Però il modello del lavoratore ospite consente di fare questa operazione. Sei una presenza temporanea, ti adatti a fare i lavori nella fascia più bassa della stratificazione sociale. Ovviamente questo modello contrastava idealmente l'insediamento stabile delle famiglie delle comunità immigrate. All'inizio il ricongiungimento familiare non era neppure contemplato. Se qualcuno di voi ricorda il film Pane e cioccolata, si vede un bambino, figlio di un'immigrata svizzera, che vive nascosto in casa perché i bambini non ci potevano stare. L'idea di questo modello è che l'immigrazione, essendo strettamente funzionale alle esigenze dell'economia, fosse appunto un fenomeno temporaneo e questi migranti avrebbero dovuto idealmente tornare a casa nel momento in cui non ci fosse più stato bisogno di loro. Se così fosse vero, noi in Europa non dovremmo avere neanche un immigrato disoccupato. In realtà abbiamo milioni
di immigrati disoccupati. Anche in Italia ne abbiamo diverse centinaia di migliaia. Perché si è prodotto questo scollamento? Perché questo modello, io dico sempre, funziona benissimo in un paese come l'Arabia Saudita, in un paese come paese autoritario dell'area del Golfo. Prendono i migranti, li sfruttano, li utilizzano per fare i lavori che nessun altro vuole più fare, non accedono ai diritti, non hanno ricongiungimento familiare, non hanno diritto di dar vita a una propria famiglia. Quando non servono più, perché rimangono disoccupati, perché si ammalano, perché restano incinta, vengono rispediti a casa. In quel contesto il modello del lavoratore ospite è particolarmente vantaggioso. In una democrazia europea questo modello non legge, non può leggere, no? Confligge con la cultura dei diritti. Quindi con alcuni valori che stanno proprio al cuore delle democrazie europee. E infatti la storia è andata in una direzione totalmente diversa da quanto prevedeva questo modello. Negli anni 70, primissimi anni 70, quando l'Italia cominciava a vedere i primi pochissimi stranieri che arrivavano sul suo territorio, non so, i tunisini pescavano piuttosto che qualche ragazza eritrea che cominciava a venire a fare la golf, negli anni 70 tutti gli altri paesi europei chiudono le frontiere, cioè dicono non abbiamo più bisogno di immigrati. Perché non ne abbiamo più bisogno? C'è stata la crisi economica che ha, primo grande shock petrolifero, no? Ha fatto venire meno il fabbisogno di forza lavoro poco qualificata. Si chiudono le frontiere, si adottano le cosiddette politiche degli stop, cioè i paesi europei dicono non entra più nessuno e le frontiere dei paesi europei resteranno chiuse per circa 30 anni, in buona misura sono chiuse ancora oggi, e uno dice l'immigrazione avrebbe dovuto rallentare, addirittura gli immigrati avrebbero dovuto tornare a casa. È avvenuto esattamente l'opposto, l'immigrazione ha continuato a crescere. La storia ci consegna la consapevolezza che noi non possiamo illuderci di pianificare gli ingressi e le permanenze se vogliamo fare i conti appunto coi valori delle democrazie europee. Cosa è successo all'indomani dell'adozione delle politiche degli stop? In molti casi sono anche diventati cittadini dei paesi in cui vivono. È cresciuta la migrazione non voluta, la migrazione per ragioni familiari. Quando si dice che in Italia le frontiere sono chiuse all'immigrazione economica, ma da diversi anni noi abbiamo un significativo flusso di ricongiungimenti familiari, così come in tutta Europa. Il ricongiungimento familiare da diversi anni è la prima voce di ingresso nei paesi europei e noi familiari ricongiunti non li selezioniamo. Può arrivare una donna analfabeta, può arrivare un bambino disabile. Non li selezioniamo in base alla capacità di lavoro, come teoricamente può avvenire per i migranti economici. Ed è giusto che sia così, ci mancherebbe altro. È cresciuta la migrazione per ragioni di protezione internazionale. Non esiste solo il rifugio politico e la protezione umanitaria, c'è anche la protezione internazionale con l'altro istituto ancora, che ha consentito in questi anni a molti immigrati di entrare in Europa e di nuovo quella non la selezioniamo. Sì, alcuni paesi, il Canada li seleziona i migranti per ragioni di protezione, li sceglie belli, ricchi, istruiti. Se vogliamo essere una vera democrazia non possiamo selezionarli, come il Canada non li ha mai selezionati a differenza di altri paesi. Arriva chi arriva per richiedere protezione. E quindi per effetto di tutte queste dinamiche è cresciuta la componente inattiva e disoccupata all'interno delle comunità immigrate. Sono categorie di persone molto più difficili da collocare nel mercato del lavoro rispetto al migrante economico che arriva e si adatta a fare qualunque tipo di lavoro. E quindi in tutti i paesi europei gli immigrati sono sovrarappresentati fra i disoccupati e fra gli inattivi. Per inattivi intendo casalinghe, insomma persone che non si presentano sul mercato del lavoro. Le comunità immigrate hanno dato vita a minoranze etniche visibili nello spazio pubblico, minoranze religiose, minoranze etniche, tanto più visibili perché socialmente svantaggiate. La tematica delle periferie, tematica delle banlieue, no? Lì l'immigrazione diventa visibile perché è concentrata anche dal punto di vista residenziale e perché è portatrice di uno svantaggio sociale che rende anche più problematico il fattore religioso. L'islamofobia europea ha molto a che vedere con la condizione di svantaggio sociale. A noi non crea nessun problema la religione di un giocatore africano che milita in Serie A e che ha stipendi miliardari. Non ci preoccupiamo se è musulmano, se è cattolico, se è altro. Invece, se una famiglia che vive in condizioni di svantaggio in una banlieue parigina, ci crea più problemi su essere musulmana. E quindi, indubbiamente, la condizione di svantaggio e di disuguaglianza accentua la problematicità del fattore religioso. E poi negli anni Ottanta, quando appunto l'Italia cominciava a diventare un paese di immigrazione, esplode in tutta Europa la questione seconde generazioni. Una bomba orologeria, qualcuno l'ha definita. Seconde generazioni che sono nate, cresciute in Europa, che sicuramente hanno tutto in mente fuorché fare i lavori da immigrato, che sono cresciute anche a volte con una cultura dei diritti, che vivono con grande frustrazione il fatto di essere discriminati o comunque di vivere una condizione di svantaggio sociale. Quindi tutta quella che i paesi europei si erano illusi di definire come una questione economica assume a tutti gli effetti i contorni di una profonda questione politica e identitaria, perché ci si rende conto che era diventata una presenza appunto strutturale, che stava modificando dal di dentro proprio, no? I caratteri demografici, identitari delle società europee. Voi sapete che in un'Europa che fa pochi figli, la componente con un background migratorio pesa anche in maniera molto significativa in termini demografici. A Milano un bambino su quattro fra i nuovi nati è straniero. Più di un terzo dei bambini che nascono a Milano, più di un terzo, quasi il 40%, ha un genitore immigrato. Quindi stiamo parlando, soprattutto nelle grandi metropoli europee, di una componente assolutamente, no, che è in grado, che di, soprattutto si vede nelle fasce di età più giovane, una componente che è in grado di modificare strutturalmente le società europee e la loro identità. Allora, rispetto a questa vicenda, come si sono mosse le democrazie europee? Si sono mosse appunto all'interno di una logica binaria, oscillante. Io individuo tre coppie di concetti, vado molto rapidamente semplificando questioni di grandissima complessità, ma che ci danno conto di questa oscillazione. La prima coppia è quella che contrappone l'inclusione e l'esclusione. L'immigrazione ci obbliga a fare continuamente nei paesi americani, nei paesi come il Canada, gli Stati Uniti, c'è una concezione, sì, c'è il diritto di suolo, insomma, ma c'è l'idea che quei paesi si siano storicamente formati attraverso l'immigrazione. L'immigrazione è tutt'uno con l'identità nazionale di quei paesi. Voi se passate agli Stati Uniti d'America o al Canada, pensate a una nazione di migranti. In Europa non è così. L'identità nazionale delle nazioni europee, degli stati-nazioni europei, attraverso l'esperienza del nazionalismo, ha enfatizzato fortemente i caratteri etnici della nazione. Noi abbiamo imparato, quando andavamo a scuola, e tutta la retorica patriottica è stata alimentata di questi miti, che le nazioni, i popoli condividono una lingua, una storia, una discendenza, una religione, un destino e che lo Stato appartiene al popolo. La fatica con la quale le democrazie europee includono gli immigrati nella comunità dei cittadini non è una questione di razzismo, non è una questione che gli europei sono più xenofobi di altri. Il problema è che l'inclusione di chi palesemente non condivide la stessa storia, la stessa lingua, la stessa origine, la stessa religione, è più problematica perché cozza con l'idea di nazione che ci ha consegnato la storia. Al tempo stesso, il fatto che nelle democrazie europee si trovino a vivere, no, una presenza stabile, numerosa, significativamente numerosa, di persone che non appartengono alla nazione è problematico. È problematico perché fa prendere atto, come dire, dell'ineticità dei confini della nazione, fa prendere atto del fatto che dovunque noi collochiamo il confine, questo confine sarà arbitrario. Arbitrario. Se anche cambiamo la legge sulla cittadinanza e spostiamo il confine, rendiamo la nostra legislazione più inclusiva, comunque qualcuno resta fuori, no? Perché eliminare ogni confine vuol dire eliminare l'idea di cittadinanza, eliminare l'idea di Stato-nazione. Questo è il grande tema col quale si sono confrontate le democrazie europee. Cosa nelle democrazie europee? Attraverso le riforme della legge sulla cittadinanza, ma anche a legge invariata, che la legge italiana si dice che è restrittiva, ma si calcola che circa 1 milione di stranieri siano in questi anni diventati cittadini italiani. Quindi una progressiva inclusione di persone con un background migratorio all'interno della cittadinanza. Seconda, grande movimento inclusivo, la cittadinanza europea. La cittadinanza europea ha affrancato dalla legge sull'immigrazione milioni di stranieri che vivevano all'interno di un altro paese europeo. Per esempio dalla sera al mattino, quando la Romania è entrata in Europa, 1 milione circa di stranieri extraeuropei che vivevano in Italia si sono ritrovati miracolosamente trasformati in cittadini europei e come tali non più soggetti alla legge sull'immigrazione, ma titolari di diritti supplementari. Terzo grande movimento di inclusione, il riconoscimento di un permesso di soggiorno a tempo sostanzialmente indeterminato per lungo soggiornanti. Più della metà degli stranieri extraeuropei regolarmente soggiornanti in Italia, per esempio, godono di questo status, che vuol dire che sostanzialmente non li manda via più nessuno, neanche se perdono il lavoro, neanche se si ammalano di una malattia cronica. Se restano disoccupati, molti, questi sono per esempio molti percettori di interventi di welfare in molti paesi europei. Quindi noi di fatto abbiamo realizzato in Europa una sostanziale equiparazione nella fruizione dei diritti tra stranieri e cittadini. Certo, gli stranieri non votano, non hanno i diritti politici. Certo, ci sono alcuni tentativi di esclusione da alcuni diritti, ma la grande maggioranza dei diritti sono stati estesi anche ai cittadini regolarmente soggiornanti. Nelle legislazioni europee sono progressivamente entrati anche degli elementi di cittadinanza cosiddetta post-nazionale, cioè noi riconosciamo una serie di diritti alle persone perché sono persone, anche se sono irregolari. Per esempio in molti paesi europei, Italia inclusa, i bambini, tutti i paesi europei, i bambini minori stranieri hanno diritto e dovere di frequentare la scuola pubblica. In tutti, quasi tutti i paesi europei esistono norme, per esempio in materia di assistenza sanitaria, che garantiscono livelli più o meno elevati di assistenza anche agli immigrati irregolari. Ci sono norme speciali, pensate anche in Italia, per la le vittime della tratta, per le vittime di sfruttamento, per il caporalato, eccetera. Cioè, la stessa, tutta la stessa normativa sulla protezione internazionale, sulla protezione umanitaria, va in questa direzione. Perché andiamo a salvare le persone che arrivano? Perché vige, no, l'idea che ci sono dei diritti che si hanno in quanto persone. Siamo andati anche oltre. Le legislazioni europee, inclusa quella italiana, per esempio, molte legislazioni europee riconoscono la doppia cittadinanza. Vuol dire che, per esempio, molti stranieri che diventano italiani non diventano italiani, diventano anche italiani, mantenendo la loro cittadinanza, ritrovandosi ad avere più diritti di noi, perché magari votano in due paesi, hanno due passaporti, si muovono liberamente in due spazi. E alcune legislazioni hanno anche introdotto, in maniera molto contestata, elementi di cittadinanza multiculturale, cioè riconoscono dei diritti, riconoscono alle comunità straniere non solo il loro diritto ad essere trattate da uguali, ma anche ad essere riconosciute come diverse. Faccio un esempio, per esempio i Sikh in Gran Bretagna sono esentati dall'obbligo di indossare il casco quando vanno in moto perché devono avere il loro copricapo. Questa è una cosa tutto sommato indolore, vabbè, si fanno male loro se cadono, ma ci sono altre questioni ben più problematiche, no? Rispetto a questo tema della cittadinanza multiculturale. Allora, questo processo inclusivo del quale dobbiamo ricordarci, no? Perché è testimonianza proprio dell'essere democrazia, è andato di pari di una legge che doveva, no? Un progetto di legge per la riforma delle norme che regolano l'acquisizione della cittadinanza italiana per i figli degli immigrati che nascono in Italia. Uno dei motivi a favore della legge era quello di dire, ma insomma non è giusto, perché chi nasce qui deve essere diverso? Perché in un reparto di maternità vedo due culle, due bambini neonati, uno a fianco all'altro, uno italiano e l'altro straniero? Si diceva, non è giusto, eticamente non è giusto, certo che non è giusto, ma attenzione, non è che noi adottando quella normativa risolviamo il problema, perché non è che mettiamo dentro tutti, il bambino figlio di un irregolare non ci sta dentro. Il bambino talmente povero che i cui genitori non hanno i requisiti di residenza, di reddito previsti dalla legge, resta fuori. Il bambino figlio di un delinquente, resta fuori. Il bambino figlio di un radicalizzato che preferisce mantenergli la cittadinanza del paese d'origine, resta fuori. Quindi non è che la legge rende tutti uguali. Nessuna legge sulla cittadinanza risolve il problema dell'arbitrarietà dei confini. Non sto dicendo che non era giusta la legge, Sto dicendo che proprio fisiologicamente associato all'idea di cittadinanza il stabilire un confine tra chi sta dentro e chi sta fuori. L'immigrazione, questo è profetica, ci fa toccare con mano l'ineticità dei nostri confini, la loro arbitrarietà. Ci fa toccare con mano come sia stato per un incidente della storia che ci ha toccato il privilegio di nascere al di qua del confine. Non abbiamo nessun merito personale. Moralmente non c'è nessun criterio di meritevolezza che attribuisce la cittadinanza. Sono scelte politiche che comunque riproducono costantemente questa arbitrarietà e allora ci obbligano, se vogliamo essere profetici, ad occuparci anche di chi sta fuori del confine, no? Ci obbligano a preoccuparci, per esempio, del fatto che in moltissimi paesi del mondo l'assistenza sanitaria, anche minima, non c'è, non è garantita. Non è perché queste persone non le vediamo all'interno del nostro confine che non sia più moralmente un problema nostro. Le nostre legislazioni possono tentare di rendere la situazione più equa, ma non risolvono mai questa arbitrarietà. Seconda grande linea di tensione. Questo movimento di progressiva inclusione nei sistemi dei diritti di cittadinanza ha tre grossi limiti. È parziale, Agli stranieri si riconoscono tanti diritti, ma non tutti i diritti, per esempio non si riconoscono i diritti politici. È modulato perché un cittadino rumeno ha più diritti di uno marocchino. Perché una filippina che vive in Italia da 30 anni ha meno diritti di una bulgara? Moralmente non c'è nessuna ragione, non c'è nessuna risposta che si possa dare. È assolutamente anche qui arbitrario. Quindi i sistemi di stratificazione civica, extracomunitari, comunitari, permessi di soggiorno di un anno, di due anni, di sei mesi, che durano per sempre, protezione internazionale, protezione umanitaria, eccetera, eccetera, stabiliscono, no, delle modulazioni nell'accesso al sistema dei diritti. E poi può essere sempre revocato, almeno in linea di principio. Questa cosa, per esempio, di revocare la cittadinanza non esiste solo in Italia. Almeno in linea di principio, proprio perché noi stiamo dentro una cultura che ci ha insegnato che lo Stato appartiene al popolo, e che esiste un naturale diritto di primazia nell'accesso alle prestazioni sociali. Avete mai fatto caso che parliamo di naturalizzazione? Noi abbiamo, anche se siamo consapevoli che le nazioni sono un'invenzione sociale, non è che esistono in natura, tendiamo ad attribuirvi caratteristiche di naturalità. Diciamo l'unità d'Italia, ma l'unità di che cosa? Non è che l'Italia esisteva nel progetto divino. È tutta una favola, no? Un mito patriota, però gli attribuiamo caratteristiche di naturalità. E quindi da questo facciamo discendere l'idea che ci sia questo diritto di primazia e quindi la pretesa da parte dei cittadini sovrani di decidere loro del trattamento da riservare agli stranieri, di concedere o non concedere un diritto, mentre per gli italiani, scusate, autoctoni, per gli europei autoctoni, è come se questo facesse parte del diritto naturale, nessuno si mette in mente la possibilità di revocare dei diritti. Nei confronti degli stranieri c'è questa idea che i diritti siano concessi, elargiti e anche potenzialmente revocabili, più in linea teorica in realtà che in linea pratica. E poi ci sono ancora due grosse questioni che stanno, con le quali fanno i conti le democrazie europee. Uno è il tema dell'uguaglianza sostanziale. Perché l'uguaglianza formale, guardate le vicende francesi ce l'hanno insegnato molto bene, non risolve assolutamente il problema dell'uguaglianza sostanziale, dello svantaggio che strutturalmente colpisce le comunità immigrate. Anzi, per certi aspetti lo fa apparire frustrante. Si parla di paradosso dell'integrazione, tanto più sei integrato, tanto più sei assimilato culturalmente, tanto più ti senti come gli altri, tanto più ti genera frustrazione l'idea di avere degli svantaggi, di essere discriminati. Quindi l'attribuzione dei diritti, per esempio l'attribuzione della cittadinanza, che è una promessa di uguaglianza, implica poi, come dire, anche l'impegno a costruire un'uguaglianza di tipo sostanziale. E poi c'è tutto il tema dei diritti differenziati. La richiesta delle comunità immigrate in molti paesi europei di godere di trattamenti giuridici differenziati è molto problematica, perché mette in discussione un principio cardine delle democrazie europee, l'idea che la legge sia uguale per tutti. E qui c'è tutto il tema, però se non abbiamo il tempo di affrontare, del multiculturalismo, ma lo metto lì perché anche quello è estremamente problematico. Vado alla seconda, velocemente alla seconda coppia, no? La contrapposizione fra equità e discriminazione. Qui anche se non ci si offende, se non possiamo prendertela, è una schizofrenia che è tipica anche del mondo cattolico, molto tipica del mondo cattolico, questa schizofrenia qui. In che senso? Equità. La legislazione europea ha molto lavorato in questi anni attive a supporto dell'integrazione, ci sono migliaia di progetti in corso finanziati con fondi europei, con i quali li gestisce anche la Caritas, no? Che vanno proprio nel senso di promuovere equità. L'idea europea di equità, l'Europa, qui quando dico Europa vuol dire tutti gli stati europei, hanno la normativa antidiscriminatoria più avanzata al mondo. La normativa europea è molto chiara e dice che ogni volta che c'è una discriminazione nell'accesso al lavoro, alla casa, ogni tipo di opportunità, è compito delle istituzioni rimuovere quel tipo di discriminazione, ma addirittura ci si spinge oltre, si dice se un gruppo è strutturalmente svantaggiato, io posso fare azioni positive a supporto dell'inclusione di quel gruppo. Per esempio in questi anni si stanno facendo dei progetti che vanno a supportare specificamente i figli degli immigrati. Uno potrebbe dire ma non è giusto, una discriminazione alla rovescia, perché spendo dei soldi per esempio per il sostegno scolastico per i figli degli immigrati, è una discriminazione alla rovescia, si giustifica in base a questa logica di azione positiva, no? Per dire come la legislazione europea da questo punto di vista è estremamente, estremamente avanzata. Abbiamo un'agenda europea per l'integrazione che per esempio afferma un'idea bilaterale dell'integrazione dove è molto enfatizzata la responsabilità delle istituzioni della società europea, delle scuole, del mondo del lavoro, di tutte le istituzioni che compongono la società europea a fare spazio agli immigrati, ad aprirsi, no? A realizzare questa logica di pari opportunità che in molti casi ritroviamo anche nei contesti aziendali. Ci sono molte imprese, in molti paesi europei tra l'altro esistono vincoli legislativi molto forti che per esempio anche regolano tutta la tematica dei reclutamenti, delle assunzioni, dei percorsi di carriera secondo questa logica di pari opportunità. Addirittura l'agenda europea dice che bisogna promuovere l'impegno civico, l'impegno sociale, l'impegno politico dei migranti, la partecipazione anche di coloro che non sono cittadini. C'è un'idea di partecipazione anche politica che non necessariamente deve passare attraverso l'acquisto della cittadinanza formale. Benissimo, questa logica dell'equità entra in rotta di collisione con un luogo comune ancora molto diffuso nella società europea, nella società italiana in particolare, che è l'idea secondo la quale gli immigrati fermano questa cosa, dobbiamo accogliere perché altrimenti chi curerebbe i nostri anziani? Dobbiamo accogliere perché gli immigrati si adattano a fare i lavori che gli altri non fanno. Questa è in realtà un'affermazione che cozza con la legislazione antidiscriminatoria, con l'idea di pari opportunità. Disegna un modello di integrazione di nuovo che riproduce quella stratificazione secondo la quale poi gli immigrati si devono tutti concentrare nelle fasce più basse della stratificazione sociale. Per certi aspetti questa logica è incorporata nelle stesse legislazioni, perché in molti casi, no, quando si fanno legislazioni a regolazione della migrazione economica, si premia la logica secondo la quale i migranti possono entrare se vanno a coprire quei posti di lavoro che corrispondono appunto ai posti di lavoro vacanti. Nella retorica pro-immigrazione noi abbiamo eretto questa logica della complementarietà ad assioma. Ne abbiamo fatto proprio un teorema quasi indiscusso e questo è molto pericoloso. Perché? Perché questa logica, sai, quello che è avvenuto in tutta Europa è quello che sta avvenendo drammaticamente in Italia, una condizione di svantaggio strutturale. Se voi andate a vedere già oggi gli immigrati, li trovate massicciamente concentrati nelle mansioni manuali, più di 3 su 4 sono inquadrati come operai, sovrarappresentati nei settori maturi, nei settori a bassa produttività, nei settori rutinari, che sono le mansioni rutinarie quelle più esposte alla rivoluzione 4.0, destinate ad essere sostituite dall'automazione, perché un lavoro regolare costa molto di più che non un robot. Certo, se io uso gli schiavi, come avviene nei nostri campi di pomodoro, costano meno,
che mettere un macchinario, ma se io dovessi pagarli regolarmente, dignitosamente, tutti quei lavori lì sono destinati a scomparire. Sono concentrati nei lavori inconciliabili con una vita familiare normale. Allora cito anch'io Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, dice che il lavoro deve essere decente. È lavoro decente, un salario dignitoso, è un lavoro conciliabile con la vita familiare normale. Non può essere un lavoro di 24 ore al giorno in coabitazione col datore di lavoro. Quello non è un lavoro decente. Può essere un lavoro utile, utilissimo, socialmente utilissimo, indispensabile, che garantisce il benessere delle famiglie italiane. Può essere un lavoro che consente a tante donne migranti di mandare tanti soldi a casa, ma non ha le caratteristiche di un lavoro decente e dignitoso. O dimostratemi che ce le ha. E quindi, insomma, tutta una serie. Poi, ahimè, nonostante l'elevata adattabilità, l'elevatissima adattabilità dimostrata dai lavoratori immigrati, anche in Italia, come in tutti gli altri paesi europei, il tasso di disoccupazione degli stranieri è superiore a quello dei lavoratori locali. Questo è il motivo per cui i paesi europei fanno fatica ad aprire all'immigrazione, ad avere politiche migratorie attive, perché è difficile dire all'opinione pubblica che ha milioni di immigrati disoccupati, magari percettori di un sussidio di disoccupazione, digli apriamo le frontiere perché abbiamo bisogno di importare lavoratori immigrati. Sì, ci fanno vedere che la demografia ci dice che avremo bisogno, il turnover è verissimo, ma all'opinione pubblica dice ma come? Abbiamo centinaia di migliaia di immigrati disoccupati, da quando in qua abbiamo bisogno, capite? Quindi questo è un problema estremamente difficile da governare. Però attenzione, e qui sono molto d'accordo con Pato, sono immigrati molto adattabili e ahimè per certi aspetti cosiddetti richiedenti asilo sono ancora più adattabili. Non nascondiamoci, no? Che i centri di accoglienza sono diventati luoghi di reclutamento di manodopera a bassissimo costo. Io faccio tantissime conferenze, me l'hanno detto tutti gli operatori della Caritas, delle cose, i dirigenti della prefettura, della questura, tutti lo sanno. Questo flusso è risultato strettamente funzionale a una serie di trasformazioni che sono avvenute all'interno dei nostri mercati del lavoro, che ci hanno progressivamente allontanato da quel modello di lavoro che noi avevamo faticosamente costruito, di diritti del lavoro, di condizioni di lavoro che avevamo costruito negli anni. Facciamo due esempi. La cosiddetta imprenditorialità nata dall'immigrazione, quante volte abbiamo letto sui giornali, ma che bravi gli immigrati mettono sulle imprese. Attenzione, nove casi su 10 almeno, quelle imprese lì sono partite IVA. Sono magari manovali che invece di essere assunti dall'impresa, gli si dice apri la partita IVA, qui ti scarico costi e rischi del lavoro, ti sottopago. È legale, nella legalità. Io lavoro in un'università cattolica, facciamo tanti convegni sul lavoro decente, ma le persone che puliscono i bagni non sono dipendenti dell'università cattolica. Sono dipendenti di una cooperativa che ha vinto un appalto al ribasso. Quindi non è che sono solo le grandi cattive multinazionali, no? Che alimentano questi processi. Sono magari le case di riposo che, strette fra la morsa di risorse sempre minori e di bisogni sempre maggiori di malati, di cronici, di anziani, con malattie croniche che hanno bisogno di accudimento continuo, non sono più in grado di assumere regolarmente il personale e sono costrette a ricorrere a questi sistemi di subappalto, a questi sistemi di utilizzo di lavoro che ha meno diritti, meno garanzie e a retribuzioni enormemente più basse. Allora gli immigrati rubano il lavoro agli italiani. Capite che però questi sono fenomeni estremamente problematici che non si combattono con le politiche per l'immigrazione. E questa è un'altra affermazione intellettualmente disonesta, quando si dice che è colpa della Bossi Fini se c'è il caporalato. Perché se voi andate a vedere, gran parte dei braccianti che lavorano in condizioni di schiavitù sono rumeni, sono bulgari. I morti di quest'estate nel furgoncino avevano tutti regolare documento di soggiorno. Quindi quello non è un problema di legge sull'immigrazione. Certo che poi la legge sull'immigrazione può, come dire, aggravare, peggiorare la situazione, ma lì è un problema di governo e controllo del mercato del lavoro. Noi abbiamo consentito, io qui credo ci sia una grande anche responsabilità, anche del mondo cattolico. Forse siamo stati poco vigilanti su cosa stava accadendo nel nostro mercato del lavoro. Abbiamo permesso, no, che le condizioni in tutta una serie, pensate, qui a Bergamo c'è, tradizionalmente ci sono molti camionisti, c'erano, ma avete idea di come si è cambiato il lavoro camionista? Una volta il camionista si alzava alle 5, alle 4 del mattino, ma si costruiva la villa, guadagnava bene. Adesso io ho per esempio il marito di una mia amica albanese, fa il camionista, riceve lo stipendio un mese sì, un mese no, scatola nera truccata, molte più ore di guida di quelle che dovrebbe guidare, 700 euro al mese di stipendio. Ragazzi, gli immigrati rubano il lavoro agli italiani, non so. Sicuramente questi non sono lavori decenti e dignitosi. Quando i lavori non sono decenti e dignitosi, il rischio di dumping salariale è evidentemente più accentuato, ma con un rischio enorme per la sostenibilità del nostro modello di integrazione. Noi abbiamo proprio generato un modello di una immigrazione strutturalmente svantaggiata. Già oggi voi sapete che gli immigrati sono l'8% dei residenti, ma sono il 30% dei poveri. La metà delle famiglie immigrate sta sotto la soglia di povertà. C'è una condizione di fragilità economica estrema, per forza poi, no? Si creano anche queste guerre fra poveri nell'accesso a determinate prestazioni. Sono particolarmente numerose tra le famiglie con un solo reddito, che sono quelle più a rischio poi, reddito basso. Sapete che gli immigrati guadagnano il 35% in meno degli italiani, non perché li paghiamo meno, no? Ma perché stanno nei settori, nei mestieri, nelle mansioni in cui si guadagna meno. Quindi io anche quando sento dire ci pagheranno le pensioni, mi viene un po' di sconcerto. Tanto perché è brutta come argomentazione. Possiamo dire dobbiamo accogliere i richiedenti asilo perché ci pagheranno le pensioni. Dobbiamo accogliere se hanno bisogno di essere protetti, se sono vulnerabili, non perché ci pagheranno le pensioni. Ma perché poi non è neanche vero. Noi abbiamo un'immigrazione strutturalmente svantaggiata, un'immigrazione tendenzialmente povera. Quindi noi o agiamo sul modello di integrazione o altrimenti la sostenibilità di questo modello è assolutamente a rischio. No, pensate che tutte le donne straniere che lavorano nelle nostre case, tantissime, denunciano solo il minimo di ore necessarie per avere permesso di soggiorno, tutto il resto è nero. C'è un problema di evasione fiscale, c'è un problema di evasione contributiva, tra qualche anno avremo una popolazione di donne straniere con pensioni bassissime, bassissime, un sistema contributivo. Quindi attenzione, perché il vantaggio di immediato è molto pericoloso poi in termini di sostenibilità del modello. Esattamente come due anni fa, quando c'è stata questa campagna per la legge sulla cittadinanza, è stato molto interessante vedere questi giovani di seconda generazione, no? Anche culturalmente molto preparati, che parlavano anche nei media, però quelli lì, penso che è una presenza molto interessante, non sono rappresentativi della seconda generazione. Certo, sono rappresentativi nel senso che portano avanti le istanze, ma statisticamente la seconda generazione è qualcos'altro.
Voi sapete che le scuole italiane hanno fatto tanto, che gli insegnanti sono molto empatici, no? La scuola italiana è stata una delle più inclusive, con una legislazione anche molto pionieristica, no? In tema di intercultura, di apertura all'interculturalità, eccetera, eccetera. Voi prendete qualunque indicatore di successo scolastico, gli anni di studio, il tasso di ripetenza, il tasso di bocciature, gli abbandoni precoci della scuola, i livelli di apprendimento, i passaggi all'università, i voti, il numero di persone. Prendete qualunque indicatore e vedete già oggi, la seconda generazione, figli degli immigrati, assolutamente svantaggiati. Abbiamo detto, siamo in un contesto di equiparazione dei diritti. Non è che ci siano vincoli legali, è proprio un problema di uguaglianza sostanziale. Gli immigrati vengono da famiglie fragili dal punto di vista socio-economico e culturale. Ahimè, purtroppo lo sappiamo, di nuovo è profetica. L'immigrazione è molto profetica. Ci fa vedere che questa promessa di uguaglianza, che per esempio i sistemi formativi europei non hanno voluto incarnare, ahimè, non si realizza. E poi ci sono tutta una serie di cose che si potrebbero fare, no? Dall'investire sull'educazione precoce, eccetera, eccetera. Tra l'altro tenete conto che, per esempio, il fatto che noi oggi abbiamo in Italia comunità immigrate con altissimi tassi di donne, cioè anche donne molto giovani, casalinghe, vuol dire che poi questi bambini magari non frequentano la scuola dell'infanzia e quindi arrivano a 6 anni prima elementare già con uno svantaggio iniziale che è esattamente quello che è avvenuto ai figli degli italiani in Germania, no? Entravano, stavano a casa, poi loro mamme andavano a scuola, non sapevano il tedesco, quindi rimanevano strutturalmente svantaggiati. Vi do un ulteriore indicatore: voi sapete che in Italia noi abbiamo un tasso assolutamente drammatico di giovani che non studiano e non lavorano benissimo. Nelle comunità immigrate è ancora più alto. L'Italia non è solo il paese europeo con più, cioè insieme alla Grecia, con più giovani che non studiano e non lavorano, ma è il paese europeo dove il gap stranieri italiani è più alto. E questo è un problema di equità, ma è anche un problema di sostenibilità, perché secondo vi ho detto prima, noi abbiamo una situazione demografica che è quella nota a tutti. E all'interno delle coorti più giovani di età, un peso forte della componente nata dall'immigrazione, se noi ci perdiamo quelli, il sistema salta. Non siamo in grado di, quindi non è più solo un problema di equità, è proprio un problema di sostenibilità del nostro modello di integrazione, del nostro regime di accumulazione. Vengo alla terza coppia, no? Tra diversità etnica dell'appartenenza alla nazione etnico-culturale, ha fatto fatica a metabolizzare l'idea che siamo un paese, siamo un continente ormai multietnico, multiculturale, multireligioso, no? Quando dico l'Europa vuol dire l'istituzione, ma dico anche appunto le scuole, le aziende, il mondo della società civile, no? Prima si ricordava che ancora non abbiamo, pensate, la Chiesa che dovrebbe essere la più avanti, da questo punto di vista non c'ha i catechisti, non c'ha l'animatore dell'oratorio, quindi possiamo così predicare, no? Non è facile poi metabolizzare l'idea. Lo stesso fatto che noi continuiamo a mettere a confronto quanti contributi pagano, quante ci costano, continua a restituire l'idea che siamo due mondi separati, no? Ci siamo noi, poi sono gli immigrati, quanto ci costano, quante pensioni pagano, questi discorsi insomma restituiscono comunque l'idea che noi non abbiamo assolutamente l'idea di una società unica in cui siamo dentro tutti, se no non saremmo neanche qua a fare convegni su questo per certi versi. Però diciamo, questo processo adesso di metabolizzazione della diversità, come dire, ben avviato, persino in paesi che avevano una concezione molto, molto rigida, pensiamo alla Germania, per esempio le aziende tedesche stanno facendo un lavoro, no, in questo tema, per esempio queste pratiche che valorizzano la diversità all'interno dei luoghi di lavoro. anche qui è bello perché quando si intervista gli imprenditori, no? Noi facciamo queste ricerche appunto molto utopiche, così andiamo a intervistare gli imprenditori, cioè quale risorsa, quale valore aggiunto l'immigrazione porta, no? E noi saremo qui che ci aspettiamo che ci rispondano, ma no, perché sanno altre lingue, perché hanno connessioni con altri mondi, perché hanno competenze interculturali, ci illudiamo. Dopodiché 9 imprenditori su 10 ti rispondono sì sì, il loro valore aggiunto è che si adattano a fare quello che gli altri non vogliono fare, lo ricadiamo, ricadiamo sistematicamente nell'assioma della complementarietà. Però insomma è in atto questo processo, per esempio nelle scuole la legislazione europea è molto chiara, da questo punto di vista ci dice attenzione che l'educazione interculturale non si fa per i bambini stranieri, è una competenza fondamentale che tu devi dare ai cittadini di un mondo globalizzato, di un mondo che sempre più dovrà, no, interfacciarsi con altri mondi, quindi c'è questa idea che attraverso l'immigrazione anche la società europea diventa più ricca, no? E qui ovviamente noi non possiamo che provare sconcerto dal fatto che le scuole più blasonate facevano, non so se vi ricordate, l'anno scorso cita la notizia, che i licei più blasonati della borghesia, dove vanno i figli della borghesia milanese, romana, compresi molti figli intellettuali che poi vanno in giro a fare dei bei discorsi, promuovevano la loro scuola dicendo qui non ci sono immigrati, non ci sono disabili e non ci sono persone di estrazione popolare, e questo è molto un segnale molto pericoloso che la dice lunga sul, no, su dove sta anche la nostra società. Ecco, accanto a questa tendenza al riconoscimento della diversità abbiamo anche però forti pressioni in favore, tra virgolette, della uniformità. Sarebbe molto complesso il tema, adesso non abbiamo tempo, vi cito però solo due esempi di questa tendenza. La tendenza è quella a selezionare. Selezionare per rendere le persone più possibile più velocemente integrabili. Tutti, per esempio, adesso in questi giorni ho sentito anche l'Avvenire, dicevo, oh, adesso la Germania è un certo tipo, belli selezionati, minimo tecnici per qualificati di un certo livello che sappiano le lingue, insomma, non è che prendano così, no, per spirito umanitario. Questa tendenza viene tecnicamente espressa come svolta integrazionista, cioè molti paesi, le politiche, anche quelle sulla cittadinanza, che quelle stanno, come dire, introducendo dei filtri. Vi faccio un esempio eclatante, l'Olanda, un paese come l'Olanda che ha fatto della tolleranza, dell'apertura un po' la sua bandiera, si è ritrovata ad avere il problema delle donne immigrate. Donne immigrate, bassissima scolarità, escluse dal mercato del lavoro, facente parte di famiglie ancora con un modello, no, patriarcale. Quella cosa lì metteva in discussione l'ideologia del genere, no? Di dire pari opportunità fra uomo e donna. E quindi, come dire, la svolta è stata introdurre criteri sempre più selettivi. Oggi per avere il ricongiungimento familiare non solo devi impegnarti a imparare l'olandese, ma devi impararlo prima di arrivare in Olanda. E voi capite che imparare l'olandese prima di arrivare in Olanda, se sei una donna povera e a bassissima istruzione, non è proprio un gioco da ragazzi. Quindi questa logica contiene forti elementi di darwinismo sociale. Vado verso la chiusura. Una serie di, no, di criticità storicamente ancora non risolte, che hanno a che fare con l'immigrazione. Anche di fronte a questa questione, la cosiddetta Fortezza Europa in realtà non si è mossa solo col registro della securitizzazione, si è mossa anche con un registro, se vogliamo, dell'accoglienza, dell'apertura. Accanto al rifugio politico, che era un istituto sempre più difficile da riconoscere, è stata introdotta la protezione internazionale, poi l'Italia ha aggiunto anche la protezione umanitaria di cui abbiamo sentito parlato prima. Il divieto di respingimento nel caso di arrivi collettivi. Addirittura il segnale più eclatante è la progressiva delegittimazione che attori importanti della società civile europea, a partire dal Papa, stanno mettendo fortemente in discussione il principio cardine sul quale si è tradizionalmente basato il governo delle migrazioni, che è la distinzione fra migranti economici e migranti per ragioni di protezione. Sempre più spesso noi sentiamo, no, che attori importanti della società civile europea mettono in discussione questo principio. Dicono, siccome uno è ingiusto, è così palesemente ingiusto che a un certo punto, come dire, da questo, no, si fa quasi discendere un diritto all'accoglienza che va oltre questa tradizionale distinzione. E poi accanto a questo abbiamo la tendenza alla sicuritizzazione, le cose che sappiamo. Frontex, eccetera, eccetera. Fra tutte queste io sottolineo una in particolare, che è quella secondo me più inquietante. L'accordo che ha fatto Minniti, o l'accordo che ha fatto l'Unione Europea con la Turchia, vogliono dire sostanzialmente che il gioco è sporco, non lo vogliamo fatto sotto i nostri occhi. Lo facciamo fare ad altri. È il discorso che facevo prima, attenzione. Mi fa molto più problema che alcune cose avvengono a poche migliaia di chilometri dai nostri confini, che non che 20 persone o 100 persone restino su una nave e non le lasciano attraccare. Mi fa più problema, perché è più ipocrita ancora. Quelli comunque non stavano a negare, non so come dire, no? Noi qui ci stiamo a scandalizzare per delle cose e poi non ne vediamo di altre molto grosse che stiamo finanziando con i nostri soldi. Perché questi accordi costano. È quello che dicevo prima, attenzione, il confine è sempre arbitrario. Non è che noi dobbiamo preoccuparci solo di quello che avviene intorno al nostro obelico. Quindi l'inclusione qui, secondo me, più che nelle modifiche sulla legge, sulla cittadinanza, su alcune, qui che si misura veramente se siamo una società attenta a determinati diritti. Allora qui vengo al tema della crisi dei rifugiati, anche rispetto a alcune cose fatti conti, e l'Europa e l'Italia deve fare i conti, con alcuni trade-off, con alcune tensioni. Perché? Storicamente cosa è avvenuto in Europa? Questo non è che possiamo nasconderci dietro un dito. Nel momento in cui sono state limitate fortemente le possibilità di ingresso per i migranti economici, storicamente, fin dagli anni 70, vi ho detto, questo è avvenuto per una serie di ragioni, ma incluse la percezione che non ci fosse più un fabbisogno di manodopera perché c'erano tanti disoccupati stranieri. Allora sono cresciute anche le richieste di protezione umanitaria. Il fenomeno degli sedicenti richiedenti asilo. Il sistema di Dublino, di cui oggi tanto sentiamo, ovviamente che sappiamo tutti che non funziona, eccetera, eccetera, ma storicamente nasce con l'idea che siccome la gente faceva i furti, le persone facevano i furti e facevano lo shopping delle domande di asilo politico, bisognasse far sì che la domanda potesse essere fatta solo una volta nel primo paese di arrivo. Cioè l'idea era proprio quella, fin dall'inizio l'idea era quella lì, conteniamo l'utilizzo improprio delle richieste di asilo politico. Poi non può essere d'accordo, può non essere d'accordo, uno può dire, come dicevo un attimo fa, ma il mondo è ingiusto e quindi tutti hanno diritto. Io adesso non li ponino. Però diciamo, la ragione politica per cui progressivamente, anche perché l'utilizzo anche improprio della richiesta di asilo, produceva una crescente disamore da parte dell'opinione pubblica. Cioè, fin dagli anni 80 la xenofobia in Europa è molto collegata a questa questione. Cioè, gli atti più eclatanti di, non so, una volta hanno dato fuoco a un ostello, ma già negli anni 80, quando in Italia non sentivamo proprio parlare, nascono dal fatto che l'opinione pubblica europea aveva la percezione che i richiedenti asilo costassero per il sistema di welfare. Quindi non è una roba che ci sentiamo superiori, che non vogliamo i neri, che non, no, è una cosa molto più concreta, no? Siccome soprattutto nei paesi tradizionalmente aperti come la Svezia, l'Olanda, i rifugiati costano tanto, vengono proprio presi in carico dal welfare, questo poi no, ha suscitato una serie di reazioni all'opinione pubblica. Quindi qui l'esigenza politica, contestata fino a che momento, insomma, l'esigenza politica di contenere il numero delle richieste. Per questa ragione vengono introdotte forti limitazioni all'accesso al mercato del lavoro. Cioè si dice, il richiedente asilo, finché non ha vista accolta la sua domanda, non può lavorare. Perché se io gli consento di lavorare, incentivo l'utilizzo improprio della richiesta di asilo. E questa è la ragione per cui vengono introdotte delle limitazioni alla possibilità di lavorare. Che funzionano ovviamente in paesi in cui c'è poca economia sommersa. No, perché è chiaro che se io non posso lavorare, però poi trovo subito chi mi arruola in nero, mi paga anche meno, il sistema salta. Quindi è chiaro che quello, torno di quello lì, è il problema fondamentale che ha l'Italia. Perché noi in Italia, anche quando ci sono state le quote, non è un problema di immigrazione zero, di azzeramento delle quote, noi le quote le abbiamo avute per tanti anni, ma nessuno le ha mai rispettate. Cioè tutti sono sempre, l'immigrazione è sempre stata regolarizzata ex post. Perché abbiamo un problema cronico, strutturale di lavoro, di economia sommersa, quindi rigenera, e di bassissima cultura della legalità che ha rigenerato costantemente il problema. Quindi l'Europa, in molti paesi europei, hanno introdotto limitazioni alla possibilità di offrirsi sul mercato del lavoro. Contestualmente però, se io introduco limitazioni, cosa faccio? Mi brucio i primi mesi. Perché voi sapete che una persona arriva, più io la tengo fuori dal mercato del lavoro e non investo nella sua integrazione, più poi diventa difficile l'inclusione lavorativa. Guardate che in tutta Europa i migranti, per ragioni di protezione internazionale, hanno tassi di disoccupazione altissimi. E quanto più sono rifugiati veri, tra virgolette, tanto più hanno tassi di disoccupazione alti, perché è chiaro che se una persona che ha subito violenze, torture, traumi, è andata via di te, non è che poi tu la puoi mettere a lavorare immediatamente, no? È evidente che è una categoria molto vulnerabile sul mercato del lavoro. Quindi se io investo per favorire l'integrazione, insegno la lingua, insegno un lavoro, è chiaro che poi creo un'aspettativa di permanenza. Ma come? Adesso che hai imparato tutto lo mando via, ma se non hai i requisiti per ottenere la protezione internazionale, dice, no, la tengo lo stesso, perché ormai ho investito, ha dimostrato di volersi integrare, vuol dire incentivare nuovi arrivi. È chiaro questo, eh? Cioè questa è proprio la sociologia, da questo punto di vista, le migrazioni funzionano per imitazione. Quindi sicuramente quella cosa lì diventa un fattore incentivante. È chiaro che è una patata bollente, qualunque cosa faccio sbaglio. No. Ecco perché io penso sempre che bisogna lavorare molto di più sui mercati del lavoro, no? Allora finisco. La crisi dei rifugiati è una crisi di civiltà per tanti motivi, ma crescente e dignitoso, che è proprio un principio cardine del Magistero della Chiesa, la dignità della persona. Noi non ne usciamo. Sempre più vedremo, come è avvenuto ahimè in questi anni, che i centri di accoglienza si sono trasformati in bacini di reclutamento di schiavi, di manodopera quasi. Guardate in Lombardia, non si può immaginare cosa avviene in altre regioni del paese. Quindi possiamo far finta che non esista. E questo evidentemente poi genera rischi di dumping sociale. Perché è evidente, se io ho una manovalanza disponibile a lavorare per così poco, inevitabilmente produco fenomeni di dumping sociale, di dumping salariale. Produco quella percezione che gli immigrati rubino il lavoro, no? Di cui a farne le spese sono soprattutto gli altri immigrati. Perché voi parlate con gli immigrati qui da un po' di anni, come sono arrabbiati, no? Per la competizione che si trovano a dover gestire con chi è arrivato lì. Seconda grande attenzione, soprattutto per chi lavora in questo ambito, gli immigrati possono veramente, hanno una valenza paradigmatica per la sperimentazione di percorsi di inclusione che mettano come dire, a frutto la stessa vulnerabilità. Cioè io quello sempre che dico, se noi lavoriamo su una categoria sociale così vulnerabile come quella dei rifugiati, come quella del chiedente asilo, torno a sottolineare, veri, veramente bisognosi di protezione, di vulnerabili, allora io davvero lì mi gioco la scommessa di creare un'economia inclusiva. Perché se io riesco a riconoscere le competenze che una persona ha accumulato grazie proprio alle sue esperienze drammatiche, no? Ad avere gestito situazioni di particolare complessità, di particolare stress, aver maturato capacità di resilienza, e riesco a certificare queste cose, che farle rendere spendibili, riconoscibili non solo dal mercato del lavoro, però anche per esempio dalle organizzazioni di società civile, riesco a rendere riconoscibili come una risorsa per il bene comune, io gli avrò fatto fare un salto di qualità complessivo ai nostri sistemi di accompagnamento all'occupabilità. Mi sarei obbligata, dai, non hanno titoli di studio, ha lavorato appunto in Libia. Se io riesco a imparare a certificare quelle cose lì, vuol dire che veramente faccio fare un salto di qualità. Terza cosa, secondo me, importantissima, è quando dicevo prima, attenzione a queste argomentazioni basate su calcoli economici, basate su quanti contributi i migranti pagano, su quante tasse pagano, perché molti, per le condizioni di reddito in cui sono, molti sono sotto la soglia di esenzione fiscale, quindi non è che poi il termine contribuzione fiscale. Ma attenzione soprattutto, perché quello vuol dire abbracciare una filosofia darwinista. Il lavoro deve essere un diritto di cittadinanza, non un requisito di cittadinanza. Fare passare il messaggio che dobbiamo accogliere perché ci servono è proprio brutto, io lo trovo veramente proprio brutto. Noi dobbiamo avere il coraggio, se noi avessimo sposato questa logica, pensate in tempo di guerra, quando tutti si moriva di fame, chi mai avrebbe messo offerto accoglienza, riparo, a profugo, a un ebreo che voleva nascondersi? Non è quella la logica che deve, a mio avviso, non è quella la logica. E qui noi, i migranti, i più vulnerabili, ci fanno proprio vedere anche il rischio di una società che sempre più diventa darwinista. E guardate che in molti paesi in giro per il mondo questa logica è oggi applicata in maniera molto disinvolta. Per cui si offre protezione, ma a chi è produttivo, a chi ci serve, a chi porta capacità lavorativa. Chiudo proprio, allora i migranti, capite perché, disturbano, fra virgolette, per queste ragioni, sono divenute una presenza stabile, perché hanno cambiato da lì di dentro proprio il paesaggio anche demografico delle società europee, perché hanno una natura, perché sono proprio vittime di una condizione di svantaggio strutturale, che spesso è tributaria della stessa retorica con la quale noi vorremmo, molte organizzazioni pro-immigrati tentano di legittimarne la presenza. Disturbano perché? Ci fanno toccare i limiti, non l'arbitrio, secondo me, i limiti di un approccio tecnocratico. Cioè noi non possiamo gestire queste questioni come se fossero mere questioni procedurali. Quante commissioni, gli SPRAR piuttosto che i CAS, quanto si può stare in un centro, 90 giorni, 30, un anno, quanti anni ci vogliono per prendere la cittadinanza, 5, 10, 7. Non è solo un problema di requisiti tecnico-procedurali. Qui noi abbiamo a che fare con questioni etiche. Nel momento in cui noi legiferiamo in questa materia, se legiferiamo per esempio sulla cittadinanza, disegniamo il futuro della società italiana e dell'Europa. Se noi definiamo quali sono i criteri per avere protezione, noi stiamo dicendo al mondo, ai nostri figli, ai nostri discendenti, quali sono per noi i valori più importanti. Guardate, io sto dirigendo proprio in questi giorni una ricerca sui rifugiati per motivi di persecuzione religiosa. Una ricerca molto, molto grossa, che ha dentro tante equipe di ricerca. Bene, uno dei temi che sta venendo fuori è che ci sono cristiani che scappano per motivi di persecuzione religiosa e hanno quasi timore a dirlo in commissione, perché loro percepiscono l'Italia in Europa come una società secolarizzata in cui meno parli di religione meglio è. Guardate che è sconvolgente questo dato, eh? Da un lato c'è, no, l'impressione che si usi anche in maniera strumentale, tutti raccontano la stessa storia perché hanno visto che l'altro, quindi magari tutti rischiavano un matrimonio non voluto, ma ci sono anche questi rapporti, e dall'altro c'è addirittura il pudore di parlare di alcune cose, vuol dire che proprio pensate che immagine, che identità mi stiamo trasmettendo. Quindi noi attraverso le scelte che facciamo in queste materie, noi proprio stiamo con un istituto di protezione pensato per proteggere i più vulnerabili, dobbiamo darci dei criteri che siano però criteri etici, eticamente fondati e condivisi, uscire, io invito proprio a uscire da questa che rende i pro e i contro, no? I buoni e i cattivi, quelli che li vogliono accogliere, quelli che non li vogliono. Ragioniamo su quali sono, no? E qua finisco con due pubblicità progresso.